Fred Film Radio from Bergamo Film Meeting, Italy.
Simone Solana per Fred Film Radio, sono in compagnia di Sieva Diamantakos, il regista di And They Will Talk About Us, film che passa all'interno della 42esima edizione del Bergamo Film Meeting. Quindi Sieva, grazie per il tuo tempo, benvenuto su Fred Film Radio.
Grazie a voi, grazie per avermi invitato.
Dunque, raccontaci un pochettino di questo tuo film, perché è un progetto molto interessante, molto affascinante. Mi piacerebbe che sei tu a raccontare appunto di che cosa tratta, quale storia porti in scena e la modalità cinematografica che hai deciso in qualche maniera di perseguire per questa storia.
Dunque, è un film che si potrebbe definire di documentario sociale ed è una sorta di sequel. Io nel 2013, 2014, 2015 avevo filmato il mio primo documentario in Ucraina e riguardava la rivoluzione di Maidan e l'inasperirsi del conflitto tra l'Occidente e la Russia. E avevo un po' in mente di dare uno spaccato della società ucraina, per cui avevo raccontato diversi personaggi per avere tanti punti di vista. Nel 2017 due dei personaggi che a me sembravano più interessanti sono tornati in Ucraina, li ho seguiti. Uno di loro si chiama Sergei Sevidov ed era diventato un imprenditore in turismo militare, nel senso che aveva aperto un'agenzia di turismo estremo e nel 2017 era ancora agli albori, cioè stava nascendo, e i turisti arrivavano da tutto il mondo per provare svariati tipi di armi. Aveva tipo 50 armi da fuoco, in più aveva due carri armati sovietici e per finire organizzava tour turistici per Chernobyl. Mentre la seconda protagonista, Anna Sereeva, era una attivista, artista, poetessa, che faceva parte di questo enorme movimento di persone supportate anche da noi, dall'Occidente, dalle nostre NGO, che portava aiuti alle popolazioni in difficoltà nel Donbass, specialmente bambini, specialmente orfani, portava loro vestiti, giocattoli. E praticamente l'idea dello spaccato della società ucraina mi è rimasta, però nel secondo film volevo concentrarmi solo su due personaggi che sono proprio agli antipoli uno rispetto all'altro, sono due estremi, e volevo raccontare due persone di differenti classi sociali con personalità diversissime. E volevo fare in modo non che lo spettatore si immedesimasse in una storia, ma volevo che si creasse una sorta, nella sua mente, una sorta di dialogo immaginario tra questi due personaggi, per avere due punti di vista molto forti, relativi ad un periodo storico irripetibile. Perché il film parla dell'Ucraina, del dopo Maidan, parla di un luogo che aveva ancora un retaggio di mentalità sovietica, specie nelle generazioni più avanti con gli altri. Stava nascendo un nuovo liberalismo di stampo occidentale, americano, non europeo, americano. E stava crescendo il nazionalismo. L'Ucraina come nazione esiste dal 91, e quindi l'idea di nazione, per loro l'idea di identità nazionale, era un qualcosa di nuovo. E questi due personaggi, secondo me, erano quelli che meglio racchiudevano questa ricerca di identità, racchiudevano le contraddizioni di un paese che stava cercando di definirsi. E quindi li ho seguiti per 3 anni, dal 2017 al 2019. Ho cercato di essere il più possibile aperto, cioè io mentre li seguivo cercavo di indovinare delle possibili narrative, ma venivano di fatto di volta in volta disilluse, nel senso che Anna a un certo punto lascia questa idea. Lei aveva l'idea di fare addirittura un festival per bambini nella zona, in the gray zone, nella zona grigia, la zona dove sparavano. Nel Donbass, ai tempi c'era un conflitto congelato nel Donbass, e lei voleva organizzare questo festival, era un po' il suo sogno, ma per farlo aveva bisogno di fondi. Non riesce a trovare i fondi, però si innamora di Lyosha, si trasferisce a Kiev. Per quanto riguarda la storia di Sergei, io non potevo immaginare il successo incredibile che la sua azienda ha avuto. E nello stesso tempo non potevo immaginare che lui diversificasse. A un certo punto si dà il Bitcoin e cerca di portare alle conferenze una valuta cripto, un'applicazione che si basava su valute cripto, che si chiamava eChat, che era una sorta di WeChat. E niente, io ho continuato a seguirli fino al finale. Penso che abbia un po' le loro vite abbiano anche un po' rispecchiato l'instabilità di un paese.
Ecco, questo mi sembrava veramente molto interessante, perché effettivamente guardando il film, senza conoscere tutto questo progresso che ci hai appena raccontato, a me è sembrato proprio un lavoro che in qualche maniera fosse in grado di restituire quello che poi, insomma, stiamo vivendo, si sta vivendo da quelle parti, quello che poi appunto è successo da un punto di vista più storico, no? Invece tu ci stai dicendo che chiaramente tutto quanto è stato molto più genuino, molto più improvvisato, passami il termine. Eppure questa cosa emerge, cioè questa tensione sociale contemporanea la si respira tramite il suo film. Infatti io pensavo che il processo fosse stato un po' al contrario, pensa, è davvero molto curioso e molto affascinante. Però ti volevo chiedere anche questo: hai detto che hai trascorso con loro circa 3 anni, e quindi mi domando, ma quanto materiale hai scartato, tra virgolette, quantomeno hai deciso di non utilizzare all'interno del film? Cioè, quanto girato più o meno hai raccolto per poi appunto arrivare al tuo lungo?
Allora, in We'll Talk About Us più o meno, adesso non so dirti esattamente, però siamo sulle 150 ore di materiale che ho, e ho preso i momenti più significativi e li ho inseriti all'interno di uno scheletro drammaturgico che avevo cercato in qualche modo di prevedere, ma poi che è completamente uscito dalle mie aspettative. Ed è stato un processo chiaramente molto doloroso, anche perché avevo fatto delle belle interviste anche a Sergei, poi ho deciso di tagliarle perché, essendo Sergei un uomo d'azione, volevo che si manifestasse più attraverso le sue azioni che attraverso quello che diceva, mentre Anna era una persona più riflessiva. Adoravo il suo modo di esprimersi, anche se era estremamente difficile da tradurre dal russo ucraino. Però ero affascinatissimo dal modo in cui, dalla sua prospettiva su determinati concetti, che era una prospettiva che in Europa è estremamente rara, è veramente difficile trovare qualcuno che concettualizza certe cose come faceva lei. Ecco, quindi questo più o meno era la risposta, però sì, è stato un processo doloroso. L'ho fatta con una casa di produzione ucraina, all'inizio con Natalia Fentisova, con cui ho ideato il film all'inizio, e poi con la Directory Films, con Petro Zimbal, con Volodymyr Demchenko. Tra l'altro a metà della produzione ucraina adesso è in guerra. Volodymyr è diventato un comandante in capo dell'esercito, il sound designer adesso pilota droni, Misha. Ed è stato piuttosto difficile, perché loro erano ucraini, vedevano le cose dall'interno. Quindi è stato interessante, da un certo punto di vista, questo dialogo tra me, che ero esterno, vedevo le cose dalla prospettiva di un italiano, europeo, e mentre loro davano per scontate certe cose che necessitavano di spiegazioni per un pubblico non ucraino. Quindi, però, è stato anche molto bello. A un certo punto sono andato a vivere proprio a casa del montatore a Irpin, non so se sai, è stata tra l'altro una delle città che è stata bombardata. Bucha, tra l'altro, è di fronte a Irpin, la città dove Pasternak ha scritto il dottor Zivago, che ha le porte di Kiev. Sono stato lì 3 mesi con lui in una sorta di capanna che lui stesso ha costruito, ed era il suo workshop, il suo studio. E niente, quindi il mio produttore mi dice, scherzando, sei stato 3 mesi da Petrovic, una parte di Ucraina è dentro di te, ed è vero.
Senti, tra l'altro mi viene da chiederti se tutto questo tempo hai intercettato altre storie che ti piacerebbe poi raccontare un giorno, se appunto hai trovato altri passaggi, altri personaggi che ti hanno in qualche maniera catturato l'attenzione lungo questo processo.
Beh, c'erano molti personaggi che ruotavano attorno ad Anna e Sergei, che erano anche interessanti, e questo è anche una parte del processo doloroso del montaggio, nel senso che ho tagliato questi personaggi perché toglievano troppo spazio ai due protagonisti. Già fare un film su due protagonisti che si intersecano non è semplice. E se avessi aggiunto, per dire, Alex Vincente, che a un certo punto è diventato il braccio destro dell'azienda di Sergei, che si chiama, di turismo estremo, che si chiama Adventure Tours in Ucraina, e lui era un personaggio decisamente molto interessante, però ho dovuto limitare la sua presenza nel film. Alcune persone che Anna incontrava, che erano veramente borderline, erano molto interessanti, però anche loro ho dovuto tagliarli, purtroppo. Comunque, devo dire, in generale si parla di un paese che è stato al centro ed è tuttora al centro della storia. È la frontiera, è veramente un paese di frontiera, e ci sono un sacco di persone interessanti e ci sono un sacco di storie da raccontare. Quello è proprio una cosa che non manca. Ora, Anna e Sergei sono due personaggi particolari, forse sono stato anche fortunata a conoscerli. Anna, nel primo film, mentre girava, è stata rapita dai separatisti a Donetsk, in Postcards from Ukraine. Io ero andata là per votare alle elezioni, dove poi vinse Poroshenko, e i separatisti vennero di notte cercando me, cercando lei, e trovarono solo lei, perché io ero andato a Kharkiv, e la torturarono per una settimana. E questo è stato un assaggio del periodo stalinista, quando sei in una città dove praticamente non succede niente, però la gente inizia a scomparire, non rispondono più al cellulare. Anna mandava dei messaggi ai suoi amici prima che venisse rapita, e molti non rispondevano più al cellulare, perché venivano rapiti dai separatisti pro-russi. Però... quando giravi per la città non ti dava l'impressione di essere in un paese in guerra. Era il maggio del 2014, la guerra non era ancora scoppiata, c'era solo meno gente per strada, però di notte arrivava una macchina e ti venivano a prendere coi Kalashnikov.
Ma guarda, sì, è davvero molto interessante, anzi secondo me questo racconto rispecchia moltissimo il tuo lavoro, quello che emerge dal film, perché si tratta di un film davvero appassionato da questo punto di vista, no? Da un punto di vista storico, di urgenza cinematografica, e si respira tantissimo quello che è stato un lavoro di ricerca, ma anche un lavoro di narrazione, di racconto, che è mirato in qualche maniera a restituire sul grande schermo appunto tutte queste tensioni, queste contraddizioni di cui ci hai appena parlato, e quindi complimenti doppi per il tuo lavoro, per la tua tenacia e anche per il tuo coraggio.
Grazie, grazie mille. Mi avevi chiesto a chi mi ero ispirato, e un po' mi sono ispirato nel dare l'idea appunto di questo spaccato di una società, al cinema corale americano. Penso a Magnolia di Paul Thomas Anderson, penso a Shortcuts di Robert Altman, penso ai film corali di Todd Solondz. Questa è stata un po' la mia ispirazione. Non erano documentari, erano film di fiction, però ho cercato di trasporre l'idea nella cinematografia documentaria.
Certo, interessante anche questo aspetto. Effettivamente tutta la coralità emerge anche dal tuo lavoro. Ringrazio ancora una volta Seva Diamantakos, il regista di And They Will Talk About Us. Ricordo che il film verrà presentato in anteprima nazionale alla 42esima edizione del Bergamo Film Meeting nella sezione Visi da vicino. Grazie Seva, ancora complimenti e in bocca al lupo per la circuitazione di questo tuo progetto.
Grazie a te Simone, un abbraccio.
Era Simone Solana per Fred Film Radio del Festival Insider. Alla prossima.
Fred, 24/7 on Fred FM and smartphone app.